Bene, questa mattina abbiamo ascoltato delle voci infantili, dei bambini che hanno cantato, prossimi a fiorire nello splendore della giovinezza all'inizio della vita di quaggiù. Poi abbiamo ascoltato il nonno Giovanni, un uomo dai capelli innevati, bianchi, attempato, sazio di giorni, alzarsi in piedi in segno di grande riverenza e rispetto davanti a Dio. Credo che questi due elementi sono anche degli aspetti integranti di una chiesa che cammina, di una chiesa che è peregrinante qua giù verso la città celeste, nella vocazione che ha di adorare, testimoniare, discepolare. Ecco, questa è la vocazione, diciamo, della chiesa. Bene, allora, e questa mattina siamo messi di fronte a questo meraviglioso prologo del Vangelo di Giovanni. Abbiamo ascoltato prima la lettura dei primi 5 versetti e prima di esordire, diciamo nel mio dire, desidero allora leggere con voi, riaprendo le nostre Bibbie all'inizio del Vangelo di Giovanni, dal versetto numero 11 al versetto numero 14. Ecco, non per nulla questa mattina il programma prevede un percorso, ecco. Abbiamo qui nel programma tutti gli elementi che sintetizzano questo prologo del Vangelo di Giovanni. Allora, leggiamo dal versetto numero 11 al versetto numero 14. Egli, l'allusione è a Gesù, la parola, il Logos, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Questa è la lettura. Abbiamo anche oggi un'abbondanza di triangoli, quindi preparatevi, prepariamoci ad avere davanti un prospetto, direi non completo dell'intero prologo, ma quasi. Grazie Francesco. Abbiamo allora quattro triangoli, diciamo giusto per spendere un minuto di introduzione, perché questa mattina abbiamo letto i primi 5 versetti del capitolo 1 del Vangelo di Giovanni e poi abbiamo letto anche questi altri versetti. Questo prospetto vuole semplicemente sintetizzare il prologo che abbiamo nel Vangelo di Giovanni. Un primo triangolo, abbiamo i tre era della parola. Era il verbo essere, e questa mattina, leggendo i primi 5 versetti, abbiamo allora questo primo triangolo, questo primo gruppo di del verbo essere, però al passato era. La parola era. Poi il secondo aspetto, il secondo punto, quello che vuole dirci l'Apostolo Giovanni, l'Evangelista Giovanni, la parola era con Dio, la parola era presso Dio, oppure la parola era appo Dio. Ricordate, diciamo, il vecchio Diodati, e lì ci sono tre volumi del commento che, diciamo, il Diodati, discepolo di, diciamo, di Calvino, conoscitore di ebraico e di greco, che ci fece un bel regalo nel 1600, se ricordo bene, 40-41, la Bibbia in italiano. E questo è stato veramente un gran bel regalo che Diodati fece agli italiani. Ebbene, in questa vecchia versione, molto, diciamo, molto, molto, molto vecchia, abbiamo proprio la parola era con Dio, la parola era appo Dio, ripetuto due volte. È una parolina questa che sembra arcaica, diciamo, caduta anche in disuso, difatti mi pare che nei vocabolari non l'abbiamo, ma è piena, è pregnante questa parola, perché vuole semplicemente dirci che la parola era accanto a Dio, la parola era faccia a faccia con Dio. Allora qui abbiamo, diciamo, in questo secondo apice un piccolo triangolo, un triangolino, vale a dire la parola era presso Dio e quindi abbiamo la sua prossimità a Dio, abbiamo la sua vicinanza a Dio, ma c'è anche un altro significato, cioè un significato direzionale, cioè che la parola era rivolta verso Dio. Il suo sguardo, il suo volto, la sua faccia, il suo aspetto, la sua postura era rivolta verso Dio in segno di obbedienza e in segno anche di stretta vicinanza a Dio. Ma un terzo elemento è che oltre alla vicinanza, alla prossimità e quindi la direzione, abbiamo anche la relazione. Quindi la parola con Dio aveva anche questa relazione, una relazione con Lui, una relazione con Lui. Sullo stesso livello, sullo stesso piano, non uno sull'altro, ma sullo stesso piano. E poi la cosa sconvolgente che qui l'Apostolo Giovanni vuole dirci è che la parola era Dio. Quindi tre era. La parola era, avanti il tempo, prima del tempo, fuori del tempo, e poi il versetto 14, egli ci dirà che è nel tempo. La parola era, il logos, il verbo, logos, diciamo, è chiamato così perché l'Apostolo Giovanni usa questa parola greca, logos, la parola era. La parola era con Dio, e poi la cosa veramente straordinaria che suscitava tanto scandalo tra i giudei e tanta pazzia fra i greci è che questo Logos era Dio. Logos, che per esempio per la scuola filosofica di quel tempo, quella stoica, era semplicemente la ragione, questa ragione impersonale che tiene unito un po' una specie di anima, no? Del mondo, un'anima che tiene unito l'universo, ma che è del tutto impersonale. Per i giudei invece, per la tradizione ebraica di quel tempo, la parola il Logos richiamava la saggezza, la sapienza, personificata per esempio nei libri sapienziali, in Proverbi capitolo 8, è parlato della sapienza che crea, che governa, che sostiene, che dà ordine al creato. Ebbene, l'Apostolo Giovanni, nelle prime battute del suo Evangelo, ci rivela una cosa veramente sconvolgente, che questa parola, la saggezza, la sapienza, non è nient'altro che Dio. Allora, ricordate questo triangolo, i tre era, e poi c'è un gruppetto, un secondo triangolo, di altri tre era. La parola era la vita, la parola era la luce, e la parola era nel mondo. Ecco. Ora, all'inizio del prologo noi abbiamo questa, diciamo, questo piccolo triangolo, che in qualche modo rispecchia, dà un po' il riflesso all'altro triangolo che abbiamo letto nel versetto 14. E dai primi versetti, dal versetto 3 fino al versetto 14, noi abbiamo una lunga parentesi. La parola che era la vita, la parola era la luce, la parola era nel mondo, la parola è la stessa identità di Dio. Poi compare al versetto 14 la parola, noi l'abbiamo letto, no? E congiunzione, è come se volesse in qualche modo, no, collegarsi al versetto numero 3, dove è parlato della parola. Ricompare qui nuovamente la parola, il logos, il verbo. Una lunga parentesi dove, diciamo, l'apostolo Giovanni parla della parola in allusione a questa parola, e poi la parola letteralmente ricompare al versetto numero 14 e dice che questa parola è incarnata. Notate qui il secondo triangolo, la parola si è fatta carne, la parola tabernacolata, che adesso vogliamo spiegare, la parola tabernacolata è venuta a tabernacolare, è venuta a dimorare, è venuto a piantare la tenda fra noi, tra noi, ecco. E poi abbiamo la parola contemplata, una parola che è stata contemplata, che è stata toccata, che è stata vista, che è stata, diciamo, in compagnia con dei testimoni oculari e auricolari. E non per nulla l'apostolo Giovanni usa per ben 2 o 3 volte il pronome noi. Noi l'abbiamo vista, noi l'abbiamo toccato e quindi vi rendiamo testimonianza. Quindi vedete allora che questo triangolo ci porta al secondo triangolo. Il secondo triangolo, la parola che diventa carne, si è fatta carne, la parola che viene a piantare tra noi, tra gli uomini, in questo mondo, in casa sua, la tenda, e poi la parola che è stata contemplata, che ammicca un po', è come se facesse l'occhiolino al triangolo iniziale dei primi versetti. E quindi chiude l'apostolo Giovanni ad arte, è una costruzione veramente straordinaria, molto bella, che noi non troviamo negli altri Vangeli, nei Vangeli sinottici, ma solo qui nel Vangelo di Giovanni. Giovanni, diciamo, ad arte, con questa, diciamo, con questa sua particolare presentazione e interpretazione del Vangelo, ecco, ci presenta in questo modo. Non per nulla il prologo è chiamato anche un inno cristologico, un inno fatto di, diciamo, in 3 strofe. Una prima strofa alla parola rivelata, una seconda strofa alla parola incarnata e la terza strofa la parola definitiva, che dà il via ad una nuova alleanza, diciamo, a differenza della vecchia alleanza di Mosè, ecco, della legge. Poi abbiamo anche un altro triangolo, perché in tutto il contesto del prologo, più avanti, alla fine del capitolo 1, noi abbiamo anche l'Iddio Trino, che è coinvolto nella incarnazione ed è coinvolto nella rivelazione del Figlio di Dio. Se l'Iddio Padre è per noi, l'Iddio Figlio Manuele è con noi, fra noi, dice l'Evangelista Giovanni al versetto numero 14, ma verso la fine del capitolo lo Spirito Santo è in noi, colui che battezza, ecco, è in noi. Allora, come vedete, abbiamo anche un altro triangolo che ci parla dell'Iddio uno e trino, che è l'Iddio Padre per noi, nell'antica dispensazione, nell'Antico Testamento, ecco, ma nel Figlio abbiamo l'Emmanuele, l'Iddio con noi, l'Iddio tra noi, dice Giovanni, e poi ancora lo Spirito Santo che è l'Iddio in noi. Allora, come vedete, questo Iddio è veramente di una straordinaria grandezza. Egli non si accontenta soltanto di essere per l'uomo, fin dall'inizio e, diciamo, all'ultimo giorno, Dio per noi, per la sua creatura, si è preso cura, ha promesso il cosiddetto protovangelo, la prima promessa, il primo annuncio e la bella notizia della salvezza nella persona del Messia, si è sempre mosso eleggendo un popolo, si è rivelato in modo personale con un nome proprio, Yahweh, e poi è andato ancora avanti fino all'Emmanuele, che questa volta è l'Iddio con noi, fra noi, in mezzo a noi. E poi ancora questo Dio quasi non si è accontentato neanche di essere tra noi, in mezzo a noi, fra gli uomini, piantando la tenda nella tendopoli umana, ma egli vuole essere anche in noi, nella creatura. Egli vuole piantare la sua tenda nel tuo cuore, nella tua vita. Egli, lo Spirito di Dio, vuole farti questa mattina un gran bel regalo, il regalo della natività di Gesù Cristo, ma questa natività la vuole collocare nel tuo cuore, nella tua vita. Quindi allora ricordiamo ancora quest'altra bellissima rivelazione da parte dell'Evangelista Giovanni nel prologo, cioè l'Iddio trino, l'Iddio uno e trino, che è pienamente coinvolto nel rivelare, ecco, e nell'opera della incarnazione. E poi abbiamo il quarto ed ultimo triangolo, che sempre nel prologo, vale a dire la parola, il Logos di Dio infinito, finito, vero Dio infinito, al di fuori del tempo, del nostro tempo, della nostra storia, prima del tempo, e poi l'Iddio Figlio che entra nella nostra storia, nel nostro tempo, vero uomo finito, eternità, tempo, invisibile, visibile. Ecco, nessuno ha conosciuto il Padre se non il Figlio, è colui che ha visto il Padre ed è colui che è abilitato a farci conoscere il Padre. Quindi qui abbiamo quattro triangoli. Ma se per un attimo io aggiungo qualcosa, ecco, a questo triangolo, che cosa diventerebbe? Diventerebbe una tenda, esatto, la tenda. E la tenda, appunto, come ci dice il Vangelo, il versetto numero 14, è la tenda, ecco, dove parla letteralmente il termine, parla proprio di tenda. Egli è venuto a piantare la tenda tra noi. E in questa settimana di preghiera, che proposta dall'Alleanza Evangelica, e che insieme abbiamo pregato per l'intera settimana, abbiamo proprio il simbolo predominante. Qual è? Abramo il pellegrino chi era? Era colui che piantava la tenda, ma era anche un costruttore di altare. Se voi leggete un po' nei primi capitoli della vocazione di Abramo, il patriarca, voi trovate questi due simboli, la tenda e l'altare. Abramo viveva il suo cammino, viveva il suo percorso, viveva il suo pellegrinaggio in cammino con Dio da Ur dei Caldei fino a, diciamo, in Canaan, e aveva questi due simboli, la tenda che appunto rappresentava, illustrava molto bene il suo muoversi, il suo cammino, no? E poi abbiamo anche l'altare, dove egli costruiva l'altare per adorare, ringraziare, servire il Signore. In una terra, immaginate, una terra idolatra, una terra pagana, in una terra ostile al Signore, ostile anche al patriarca Abramo, egli ne fece di questo territorio una disseminazione di tanti altari di Dio. Egli piantava l'altare come simbolo, come illustrazione, come un fatto visibile, un segno evidente della sua fede nell'unico vero Dio. Se poi ci spostiamo ancora più avanti, qual era il simbolo di Priscilla e Aquila? Vi ricordate, no? Abbiamo letto questo passaggio nella riunione di preghiera. E qual era? Chi erano Aquila e Priscilla? Perché condividevano la stessa professione dell'Apostolo Paolo, costruttore di tende. Costruttore di tende. Allora vedete che la tenda diventa in qualche modo il simbolo, no, predominante, diciamo, della settimana di preghiera. E quando giungiamo al Signore Gesù Cristo, l'Emanuele, l'Iddio con noi, colui che adempie tutta la promessa del Signore, abbiamo la parola tenda. La parola tenda. E la parola si è fatta carne ed abitato fra di noi, abitato fra di noi. Letteralmente qui alcune versioni portano: egli ha piantato la tenda. Egli ha piantato la tenda. Egli è venuto a tabernacolare. Ecco un altro termine che viene usato da altre versioni. È venuto a tabernacolare. Allora questo fa già capire l'Apostolo Giovanni, sin dall'inizio del suo Evangelo, che il Signore Gesù Cristo ha pieno preso tutta quanta la condizione umana, una condizione umana che non è qui su questa terra eternamente, ma è una condizione peregrinante verso, diciamo, l'adempimento pieno della sua parola. E credo che in questo prologo noi abbiamo tutto il materiale teologico e cristologico per confutare tutte le eresie, diciamo, antiche, moderne e postmoderne. Qui avete tutto quanto il materiale, soltanto in pochi versetti. Studiando attentamente, esaminando attentamente tutto il prologo, cioè vuol dire tutta l'introduzione, abbiamo qui tutto il materiale, diciamo, dottrinale, spirituale, per confutare tutte quante le eresie e gli errori sulla persona del Signore Gesù Cristo. Pensate, per esempio, al Signore Gesù Cristo a quel tempo che era calcolato come uno scansafatiche, uno che aveva abbandonato la sua famiglia e che si era, diciamo, circondato di persone che erano, diciamo così, piuttosto sbandate, di cultura molto 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 scadente, che non conoscevano la legge di Dio, e poi lui si è messo a predicare un messaggio veramente molto molto strano. Era per esempio calcolato anche con un nome dispregiativo, con un appellativo dispregiativo, era chiamato per esempio il Samaritano. Il Signore Gesù era scambiato per un indemoniato. Nelle controversie che egli aveva con i farisei, gli dicevano: non abbiamo ragione noi di dire che tu sei un indemoniato? Vedete? antiche eresie sul conto del Signore Gesù Cristo, oppure un predicatore di bella giustizia. Salvatore faceva sottolineare come il Gesù, ecco, considerato un predicatore di uguaglianza, un predicatore vogliamoci bene, un predicatore che è venuto a rivelarci noi come dobbiamo comportarci con il prossimo e quindi avere apertura e solidarietà umana. Altri hanno parlato di Gesù come oggi, come colui che non è un creatore. E qui trovate nel prologo come colui che è il creatore, oltre ad essere la parola rivelata. Egli è il creatore. E la sua relazione con Dio è una relazione, diciamo, di unigenito, cioè colui che è unico, è l'unico figlio di Dio, ma in rapporto alla creazione, in rapporto alla creatura, in rapporto a noi creature umane, il Signore Gesù Cristo è il primogenito, colui attraverso il quale il Dio, ecco, ha creato. E altre eresie ancora, ecco, basta po' quelli che studiano un po' la storia della Chiesa e che studiano anche, so che ci sono degli studenti che studiano alla facoltà di teologia di IFED e quindi approfondendo questo prologo qui possono trovare tutto il materiale teologico, cristologico, ma anche soteriologico, cioè teologico, perché il Signore Gesù Cristo è presentato come l'Iddio unico e vero, il Figlio di Dio, il Figlio che si è incarnato, è cristologico perché Egli è l'unigenito venuto dal Padre, perché Egli è il Gesù storico, è il Cristo annunciato dagli Apostoli, Egli è il Logos, Gesù storico, il Cristo annunciato dagli Apostoli e il Logos sono la stessa di persona, il Figlio di Dio incarnato. Ma anche in questa cornice, in questo quadro, noi abbiamo anche la soteriologia. Perché Gesù Cristo è venuto? Il motivo per il quale Egli si è incarnato. Egli è venuto, dice qui l'Apostolo Giovanni. È venuto per che cosa? Se noi provassimo ad interrogare le persone, leggevo subito dopo Natale una specie di statistica, di interviste, ecco, fatta alla gente. Per te il Natale che cos'è? La Natività di Gesù che cos'è? E l'ultimo posto c'è la risposta, quella che è venuto a salvarci, è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per la remissione dei peccati. Questa risposta è proprio in fondo, all'ultimo posto, ed una percentuale molto, molto, molto irrisoria. Le prime risposte che stanno in testa sono: perché approfitto alla fine dell'anno di farmi un regalo. Veniva associato tutto sempre, diciamo, ai regali, perché è la tradizione, perché è il giorno dove io mi posso fare una bella scorpacciata di panettoni e tutto quanto. Ma la risposta associata alla domanda di natura religiosa è proprio all'ultimo posto. Ebbene, allora qui l'Apostolo Giovanni, al versetto numero 14, gli dice: la parola si è fatta carne ed abitata fra di noi. E i versetti precedenti l'Apostolo Giovanni poi parla anche della reazione alla parola fatta carne. Ecco, allora abbiamo detto che questo triplice aspetto, il Figlio di Dio incarnato, la seconda persona della Trinità che si è incarnata e che è venuto qui, tra noi, ha anche una dimensione, soprattutto centrale, quella della salvezza. E difatti nei versetti che abbiamo letto, che Egli era nel mondo, è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto. Allora qui l'Apostolo Giovanni vuole mettere in evidenza, vuole mettere davanti, diciamo, la reazione alla parola incarnata. Qual è stata la reazione alla parola incarnata? È stato appunto questo rifiuto, questo respingimento. Una società di quel tempo caratterizzata dalla, diciamo, dalla incredulità. Ma al versetto, allora, numero 14, ecco che Giovanni fa questa affermazione. La parola, il Logos, si è fatta, la parola si è fatta carne. E qui sta a significare che realmente il Figlio di Dio non era un fantasma, non era un'apparizione, non era un qualcosa che, diciamo così, come una specie di nuvola, ma veramente egli è diventato a tutti gli effetti, nella sua pienezza, egli è diventato uomo. E l'Apostolo Giovanni vuole dirci: noi l'abbiamo toccato, siamo stati con lui. In altri termini, ecco, il Signore Gesù che camminava per le vie di Gerusalemme era veramente uomo, un uomo. E questa è una cosa veramente, diciamo, sconvolgente, quello che ci sta dicendo qui l'Apostolo Giovanni. E perché egli è veramente uomo? Lo si poteva vedere, lo si poteva toccare, si poteva dormire con lui. L'Apostolo Giovanni, nell'ultima cena, aveva questa abitudine di appoggiare la sua testa sul petto di Gesù. E che cosa sentiva l'Apostolo Giovanni sul petto di Gesù? Sentiva il suo cuore, i palpiti del suo cuore, ma un cuore veramente cuore, non cuore in senso sentimentale, in senso poetico. Gesù che veramente era là, con le mani che egli spezzava il pane. Gesù che camminava, un Gesù che sudava, un Gesù che si affatica, un Gesù che si ferma al pozzo di Giacobbe, dialoga, parla, conversa, dice a questa donna di Samaria: dammi da bere, perché egli veramente aveva sete. Cioè, è questo quello che vuole dirci qui l'Apostolo Giovanni, che Gesù è veramente uomo, letteralmente uomo. Di Dio che si fa uomo. Quindi allora Dio non ha mandato un qualcuno, un suo sostituto, non ha mandato un angelo, non ha mandato, diciamo, qualcun altro, ma è venuto personalmente egli stesso ed è diventato carne. Qui per carne vuole intendere l'Apostolo Giovanni la pienezza della sua umanità, la sua completezza della sua umanità. Lui veramente uomo, ebreo, figlio di ebrei, con un turbante in testa, magari con della barba, si fermava con i suoi discepoli. Egli dunque è venuto qui ed è venuto a piantare la tenda. Allora qui vedete come l'Apostolo Giovanni con un occhio guarda all'Antico Testamento. Prima che la tenda diventasse tempio, che cos'era? Una tenda. Una tenda facilmente smontabile, montabile, che camminava, che seguiva il popolo nel deserto, dovunque andava il popolo, la tenda era là, al centro delle dodici tribù. E quando il popolo si spostava anche la tenda, e la tenda lì era, per esempio, ben visibile davanti a tutti quanti. E oltre a questo, sulla tenda si piantava anche una colonna di gloria, perché stava a significare che il Dio era là, in quella tenda. Poi la tenda è diventato tempio. E qui quello che Giovanni vuole dirci, notate la grandezza, l'arte, no? E con quale pienezza e con quale raffinatezza e con quale profondità egli vuole rivelarci il suo Vangelo. Non per nulla il Vangelo di Giovanni è definito il Vangelo spirituale, proprio per dirci che quella tenda che nell'antica alleanza dove stava Mosè, dove Dio si era rivelato a Mosè, quella tenda che era tutta quanta ripiena, tutta la sua pienezza all'interno della gloria di Dio, dell'apparizione di Dio, della sua maestà, della sua signoria di Dio, ecco qui la tenda, Gesù Cristo è la tenda. Gesù Cristo, in Lui c'è tutta la pienezza della gloria di Dio. E questa pienezza della gloria di Dio che si è rivelata per la misericordia di Dio. E quando il Dio compie un'opera meravigliosa, straordinaria, che è quella della salvezza di un uomo per la sola fede, che qui è detto quelli che l'hanno ricevuto, quelli che l'hanno ricevuto, quelli che lo ricevono, non è forse l'apparizione della gloria di Dio? Se questa mattina tu credi in Gesù e tu lo ricevi per la sola fede in Lui e riconosci che Egli è il Figlio di Dio, che Egli si è incarnato per morire alla croce per i tuoi peccati, lo ricevi nella tua vita, tu ricevi la gloria di Dio, è la sua gloria, è un'opera della sua gloria, è qualcosa veramente di straordinario. Come allora, ecco, il Figlio di Dio è venuto per la volontà del Padre, questa mattina tu puoi diventare figlio di Dio per la volontà di Dio. È la volontà di Dio che inizia nella tua vita, e inizia perché Dio vuole manifestare la sua gloria nella tua vita. E come Egli ha piantato la sua gloria nella tenda del Signore Gesù Cristo, nella persona del Signore Gesù Cristo, Egli vuole piantare la sua gloria nella tua vita. Egli vuole fare di te la tenda che cammina in questo mondo, che sei, diciamo, come Abramo, un pellegrino in questo mondo, nel tuo percorso, nella tua vita, nell'andare avanti verso la consumazione della sua opera, abbiamo ascoltato questa mattina, verso la città celeste, verso questa eredità, e in questo cammino il Signore vuole fare di te una tenda di passaggio, ma dove le persone possono entrare, possono godere con te la comunione, possono godere con te la testimonianza, possono stare con te, dimorare con te, avere comunione con te. E vorrei dire ancora oltre, che la Chiesa è la tenda che cammina, una tenda che cammina, una tenda peregrinante, dove non ha fissa dimora qui, perché non è questa la sua dimora. Come il Figlio di Dio è venuto qui per essere la tenda, ma non per stare eternamente sulla terra. Egli per 33 anni è stato qui, un tempo, dice qui l'Apostolo Giovanni, è stato tra noi. E questo è il miracolo, diciamo, che il Signore vuole compiere anche nella tua vita. Abbiamo appena iniziato quest'anno, è nato un nuovo anno. Perché non regalarti quest'oggi, questa mattina, una nuova nascita? È detto qui. Qui ci sono delle reazioni alla parola incarnata. È la reazione negativa che l'Apostolo Giovanni ti invita questa mattina a mettere da parte, a non seguire, è quello di respingere, continuare a respingere il Figlio di Dio che è venuto per la salvezza della tua vita. Allora, come vedete, già nel prologo qui abbiamo già un programma, perché l'Evangelista Giovanni nel prologo non ha manco iniziato a raccontare il Vangelo, che egli già giunge alla conclusione, già egli mette il lettore o mette l'ascoltatore di fronte ad una posizione che deve assumere di fronte a questo Cristo. E poi in tutto il percorso del Vangelo l'Evangelista racconterà, parlerà della sua opera, della sua progressività verso la croce. Ma la prima conclusione di questo Evangelo, che è l'annuncio del Figlio di Dio, l'avete già nell'inizio del prologo, cosa che non avete nei Vangeli sinottici. E poi altre due conclusioni alla fine del Vangelo. E allora qual è la domanda, il motivo per il quale l'Evangelista Giovanni è spinto allora a scrivere questo Evangelo? L'abbiamo già nel prologo, perché tu possa ricevere il Signore della gloria nella tua vita. Mi piace questo verbo ricevere, perché è pregno della biblicità, è pregno, diciamo, del Vangelo. Spesso si dice accettare, forse, ecco, si presta un po' il fianco a qualche rischio, come se con Dio noi siamo chiamati a negoziare un po' questa salvezza, ma qui si tratta di ricevere. di ricevere, tendere la mano e ricevere, una mano vuota che riceve la pienezza di Dio. Che sia così allora questa mattina, diciamo quest'oggi, siamo appena all'inizio di un anno nuovo, è appena nato l'anno nuovo per la grazia di Dio e questa è la grazia comune, ma questa mattina Egli vuole farti una grazia salvifica, una grazia speciale, una grazia ancora, diciamo, maggiore, grande, quello di nascere nella tua vita. Fai ancora in tempo a regalarti questa mattina la nuova nascita, nascere di nuovo per Dio, per la sola fede in Lui. Forse ti sei fatto altri regali, ma questa mattina, all'inizio di quest'anno, puoi farti questo bel regalo, il più bel regalo di Dio, attraverso la sola fede. Non ci sono qui dei saldi, non ci sono qui del, diciamo, è il regalo pieno di Dio, è il dono di Dio che il Signore vuole farti. Amen.